Ladies and gentlemen, welcome to the show. This is Non Solo Poli.
Buonasera a tutti, radioascoltatori di Radio Onde Quadre. Io sono Elena, con me c'è Maurizio e noi siamo Non Solo Poli.
Ciao a tutti, in regia come sempre il nostro caro Matteo a coordinarci. Puntata numero 14 di Non Solo Poli, quindi
siamo alla puntata 14, purtroppo siamo anche in sessione esami.
Sì, diciamo che questa è la puntata che inaugura in modo vero e proprio la sessione di esami, perché
inaugura anche se Matteo dalla regia ci può dire che lui ha già fatto un esame una settimana fa. Comunque
sì, è così, ce l'ha detto prima. Ci sono stati gli esami arretrati, diciamo. Da oggi invece sono iniziati quelli della sessione attuale.
È vero. E io invece ne ho uno della sessione vecchia, ma che devo darlo questa settimana.
Quindi
abbiamo tutti i nostri problemi.
Io ho cominciato oggi, quindi adesso qua in radio mi rilasso un attimo. Però poi tanto si riprende, perché tanto uno dopo l'altro sappiamo come funziona con gli esami.
E ricordiamo a tutti gli ascoltatori quali sono i nostri contatti. E noi abbiamo una nostra mail, nonsolopoli@gmail.com, dove potete scriverci appunto se avete degli eventi o siete un team studentesco o un professore che vuole parlare con noi, dirci qualcosa a proposito del Politecnico. Mi raccomando, scriveteci alla nostra mail nonsolopoli@gmail.com, la leggiamo molto molto spesso.
Libertà assoluta.
Ancora www.ondequadre.polito.it, dove potete seguire la diretta come state facendo adesso, ma potete anche risentirla se adesso siete stanchi e dovete ancora studiare. La risentite domani. E su questo sito potete sentire i nostri podcast e ovviamente i programmi di tutti i nostri colleghi e amici.
Esattamente. Poi abbiamo i social con Facebook, la pagina Polito Onde Quadre che raccoglie tutti i programmi, e poi abbiamo la nostra personalissima Non Solo Poli, con foto, con link per i podcast, con un po'
di notizie. Il nostro bellissimo studio, chiunque voglia venire qua a vederlo,
ma certo, ben
accetto.
Ci mandi anche un messaggio su Facebook, un'email, in qualunque modo, noi siamo sempre liberi.
E di cosa parleremo oggi? Questa puntata numero 14, come diceva prima Maurizio. Purtroppo non abbiamo nessun ospite quest'oggi.
No, sono tutti alle prese con gli esami. Nessuno
ci ha risposto alle mail.
Tutti chiusi, serrati in casa a studiare. Vabbè.
Quindi noi ci riproviamo per la prossima volta, però vi assicuriamo che anche questa puntata sarà ricca di notizie, eventi, soprattutto rubriche. Le nostre rubriche ci saranno quasi tutte, direi.
Sì. E poi soprattutto tanta musica. Cominciamo subito con la musica, con i Foo Fighters. Ci ascoltiamo Wheels.
something new. Well, you wanted something beautiful, you wished for something true. Been looking for a reason, man, something to lose. When the wheels come down, when the wheels come down, when the wheels touch ground, when the wheels touch ground, and you feel like it's all over, there's another round for you. When the wheels come down, when the wheels come down.
Tornati a Non Solo Poli, questi erano i Foo Fighters con Wheels, con le ruote.
Con le ruote, noi come ruote che rotolano andiamo avanti imperterriti e partiamo con una prima notizia che non riguarda...
Una prima notizia, sì, molto recente anche devo dire, che appunto fa riferimento al nuovo punto vendita che è stato inaugurato il 22 gennaio proprio ai piedi del quartier generale di Amazon lungo la settima strada di Seattle, e stiamo appunto parlando di Amazon Go. Magari molti ascoltatori ne avranno sentito parlare, questo negozio intelligente e senza cassa.
Benissimo, quindi uno... può entrare, infilarsi la roba in tasca e andare via.
E andare via, in realtà...
Fanno esattamente così.
In realtà sì, perché non ci questo sistema ovviamente sfrutta che cosa? L'intelligenza artificiale, occhi elettronici e machine learning in questo punto vendita. E in realtà appunto leggevamo che il progetto ha un anno di ritardo, in quanto sarebbe già dovuto uscire...
Qua bacchettiamo quelli di Amazon, un anno di ritardo.
Un anno un po' tanto, però per tutte le telecamere che devono aver installato, insomma, perché diciamo che queste telecamere seguono la persona proprio con un'angolatura a 360 gradi all'interno di questo negozio.
Come l'autovelox, ti beccano e non scappi.
Come funziona? Dimmelo tu, Maurizio.
Ma in pratica uno si scarica l'app di Amazon Go su cui si registra, riceve il proprio codice, che sarà il codice che lo identificherà attraverso anche, credo, il proprio...
la carta di credito.
Sì, il proprio IBAN, il proprio conto bancario. E questo sistema di telecamere ti segue dentro il negozio, tu ti infili la roba nella borsa e quando
e
esci
vai via.
Lui te la scala direttamente dal conto.
Sì, basta prelevare dagli scaffali ciò che ci serve e quindi uscire senza che dobbiamo aspettare la cassiera, oppure avere le monete contate, oppure svuotare il cassello sul nastro.
Esatto.
Insomma, tutte queste cose.
Sarà quindi quasi come fare la spesa online, perché non tirerai fuori denaro contante, ma gli acquisti verranno automaticamente addebitati sul tuo conto Amazon.
Ebbene sì, in realtà ai molti scettici potrebbe venire venire il, diciamo, la furba idea di dire: e posso rubare in questo negozio, piuttosto che, ma io ad esempio ho paura che se vado a comprarmi magari il latte, la telecamera ha un certo margine di errore e me ne addebita 3, anche se io ne ho preso uno solo. Tuttavia c'è invece da dire che questa tecnologia messa a punto è a prova di errore, perché appunto non ci sono ancora stati casi, ma diciamo che sono scongiurati i casi in cui qualcuno vuole fare il furbetto. Una persona ad esempio ha tentato di nascondere una bottiglia di latte dietro un sacchetto, ma tuttavia una volta tornata a casa si è trovata addebitata nel proprio conto.
Sì, questo non era un ladro, ma era un test effettuato da Amazon. Un giornalista del New York Times ci ha provato per vedere appunto per testare l'efficienza delle telecamere ed è stato, diciamo, smascherato la sua ladrata, diciamo così.
E poi c'è anche da dire che gli scaffali, ad esempio, hanno dei sensori di peso, quindi appunto sono, essendo che appunto in uno scomparto ci deve essere la scatoletta di tonno, occupa quel peso, se ne prendi due anziché uno, si capisce.
Sì, quindi diciamo
verrà calcolato in maniera immediata.
Le telecamere servono per identificare la persona, mentre l'addebito è effettuato da questi sensori di peso, quindi se prelevi una scatola, il sensore di peso avverte che hai preso una scatola e non di più, non di meno. Quindi è una cosa altamente tecnologica, altamente efficiente, testata da Amazon. Cos'altro dire?
Questo poi da ricordare che non è stato fatto in realtà, come magari qualcuno potrebbe pensare, per risparmiare sui cassieri e sulle cassiere, che invece... lode a loro, ma invece questo è stato fatto appunto per tracciare i percorsi e le scelte dei clienti. Quindi appunto magari Amazon, grazie a questo negozio che comunque c'è da dire è abbastanza piccolo, è riuscito a capire quali sono magari le determinate preferenze delle persone.
Sì, e poi anche
ci si domanda se comunque funzionerà in un reale supermercato. Se io mi vedo in un supermercato molto molto grande, funzionerà?
Chissà. O verrai confuso con altri clienti.
A me comunque questa idea piace tantissimo. Spero di essere ancora viva quando sarà possibile fare una cosa del genere qua in Italia, perché voglio esserci, voglio farlo.
Vabbè, io sono un pochino scettico invece. Beh, no. Ci sono tutti, ognuno
al massimo, invece di essere appunto viva o morta, posso direttamente prendere un aereo per Seattle e ci togliamo ogni dubbio.
Va bene, faremo così. Ora direi che ci ascoltiamo una canzone degli Arcade Fire, andiamo con Afterlife.
Else we used to know, and after to all the hangers on, but I'm hanging on in the dead light of the afterglow.
E rieccoci, abbiamo ascoltato Afterlife degli Arcade Fire. Che partenza rock, con Foo Fighters e Arcade Fire, per darvi una
e
bella...
E dopo ce ne sarà una ancora più bella.
Per darvi una bella carica durante gli esami, eh.
E allora, adesso invece di cosa parliamo? Ritorniamo al Politecnico di Torino.
Sì, abbiamo fatto una scappatella a Seattle, abbiamo parlato di Amazon Go, e ora si ritorna al Politecnico per una scadenza.
Per un evento. Scadenza.
Un evento che scade come iscrizioni il 7 febbraio.
Quindi se sei un giovanissimo intenzionato a voler fare un prototipo, allora crea un team, lavora in un makerspace e realizza un prototipo. Allora parliamo di questo evento, progetto che si chiama Invento.
Invento con la... To maiuscolo, to per, maiuscolo che sta per Torino, ovviamente. Dobbiamo ancora capire dove sta l'accento, eh?
Perché io lo dicevo un po' alla cioccolatò, un po'.
Dicevi inventò.
Inventò, invece mi sa che è invento.
Ma sai che anche inventò suona bene? Dai, io la chiamo inventò.
Inventò, allora, è un bootcamp di prototipazione della durata di 10 giorni, pensato per chi ha voglia di mettersi in gioco. Il programma è completamente gratuito per i 10 partecipanti che verranno selezionati.
40 partecipanti.
40, quindi 10 per 4.
C'è più spazio, c'è più spazio.
Selezionati grazie alle borse messe a disposizione dalla Fondazione Agnelli, con il coinvolgimento di C-Lab Torino e l'iniziativa congiunta di Politecnico di Torino e Unito.
Attraverso un processo che si articola in ideazione, prototipazione, presentazione, i team verranno guidati nelle varie fasi per dare vita alla loro idea, al loro prototipo. Nei makerspace di Fab Lab, i makers, così si chiamano questi che fanno i prototipi, i makers saranno affiancati da tutor esperti che insegneranno loro ad usare fresa, laser cut, taglio con laser, e stampante 3D, e avranno la possibilità di rendere la propria idea un prototipo funzionante.
Poi nell'ultima parte i makers verranno seguiti nel creare la presentazione per valorizzare questo prototipo e il progetto, così che il mondo sia pronto a conoscerlo.
Wow.
Quindi appunto ricordiamo che le iscrizioni sono entro il 7 di febbraio, iscrivetevi. E adesso invece noi diamo inizio alla nostra rubrica un po' corta, 180 secondi di Polito.
Rimaniamo in chiave eventi del Politecnico e vi riportiamo a questa mostra L'Occhio Magico di Carlo Mollino, mostra che si è aperta il 18 gennaio, si chiuderà il 13 maggio, quindi avete tempo a vedere questa mostra fotografica che si trova però in Via delle Rosine a Torino, al Centro Italiano per la Fotografia. È una nuova mostra che si chiama L'Occhio Magico di Carlo Mollino, fotografie 1934-1973 a cura di Francesco Zanot. La mostra attraversa l'intera produzione fotografica di Carlo Mollino, uno dei più noti e celebrati architetti del Novecento, che ha da sempre riservato alla fotografia un ruolo privilegiato, usandola sia come mezzo espressivo che come fondamentale strumento di documentazione del proprio lavoro. Questa esposizione, è la più grande esposizione organizzata sul tema, parte dalle prime immagini d'architettura realizzate negli ultimi anni 30 fino alle Polaroid degli ultimi anni della vita di Carlo Mollino.
Ebbene sì, e poi io manderei la canzone perché è stato proprio corto.
Va bene, e poi ci risentiamo con altri eventi. Ci ascoltiamo
i Gazelle, non sei tu.
Restano, che tu non torni più. E ho preso
Eccoci tornati qui, questi erano i Gazelle con Non sei tu. E ritorniamo e di nuovo ci spostiamo dal Politecnico. Adesso ci spostiamo a il, come possiamo dire, allo spazio,
all'universo, all'universo, alle stelle. perché parliamo alla fine di Guerre Stellari.
Ebbene sì, parliamo di Star Wars. E in particolare una notizia che è appunto uscita da qualche giorno che riguarda proprio gli ologrammi, ossia gli ologrammi di Star Wars più vicini alla realtà. Questo nuovo tipo di proiezione che consente di creare immagini tridimensionali che si muovono a mezz'aria e possono essere osservate da ogni angolazione.
Come avviene nei film.
Sì, proprio perché... come è successo nel film.
Sì, perché nella realtà sono poche le proiezioni 3D che si possono controllare anche a grande distanza e si possono osservare soprattutto da ogni angolazione mentre si muovono. Cioè, nella realtà sono piatte questi ologrammi. E invece, come è avvenuto nel primo Star Wars nel 77, in cui il robot R2-D2 proietta un ologramma della principessa Leila che implora Obi-Wan Kenobi di aiutarla, questo ologramma si muove e lo spettatore lo può vedere.
Noi cerchiamo di fare lo stesso.
Sì, esatto, alcuni ricercatori sono riusciti a ricreare questa situazione grazie a delle particelle di cellulosa.
Ebbene sì, questa grazie a una nuova tecnica di proiezione che è stata descritta su Nature, che promette di avvicinarsi di più a questo episodio della saga, anche se è diciamo più rudimentale di quella che è successa nel film.
Sì, comunque si tratta sempre di immagini fluttuanti, sì, nell'aria.
Questa tecnica, che si chiama volumetric display, sfrutta il principio della fotoforesi. Non sappiamo mai dove mettere gli accenti in queste parole.
Fotoforesi, andiamo su sicuro.
Nel quale le particelle microscopiche possono essere manipolate con l'aiuto della luce. Utilizza una serie di invisibili raggi laser per intrappolare una singola particella di cellulosa che viene riscaldata in modo non uniforme. Ciò permette ai ricercatori di muoverla nell'aria e di tenerla sospesa, mentre una seconda serie di laser proietta su di essa della luce visibile, che può essere rossa, verde o blu, illuminandola mentre si sposta nello spazio.
Eh sì, e quindi si ha questa illusione dell'intero. Se la particella viene mossa abbastanza velocemente, l'occhio umano interpreta la sua traiettoria come un'unica figura. Un po' come l'illusione della matita, che tu fai così e poi sembra molle. Quella portata al successo da Aldo, Giovanni e Giacomo. Vabbè, parentesi.
Parentesi.
Per ricreare una semplice immagine, la particella di cellulosa deve muoversi più velocemente di 15 cm al secondo. Quindi abbastanza veloce per una particella. Per ora il team è guidato da Daniel Smalley della Brigham Young University dello Utah. È riuscito a ricreare immagini larghe un centimetro al massimo. Proiezioni più complesse richiederebbero movimenti ancora più rapidi per essere interpretati come figure uniche. Si vede ad esempio, dove abbiamo trovato la notizia, la foto di una farfalla illuminata dai raggi laser. Questa farfalla sembra proprio fluttuare nell'aria.
Comunque in futuro ci sarà la possibilità di avere delle figure più dettagliate che si possono ricreare utilizzando dei treni di particelle, e quindi non una singola che compia da sola tutto il lavoro.
E tutto si spera di farlo con dei nuovissimi display volumetrici che lavorano ricreando fisicamente una figura nello spazio, ma in pochi finora hanno permesso livello di precisione che si dovrebbe avere, chiamato Optical Trap Display. La tecnica consente immagini di più alta risoluzione del computer, 1600 dpi, quindi roba molto molto pesante,
molto potente.
Però chissà che in futuro vedremo qualcosa che vola, e noi invece non è vero, è soltanto cellulosa che vola nell'aria e non è l'inquinamento solito di Torino.
Più tardi comunque torneremo a parlare di display, sì, ancora sì.
Per ora ci sentiamo i Rolling Stones con Sympathy for the Devil.
Around for a long, long year, stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and its ministers. Asia, screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my.
eccoci tornati qui. Questi erano i Rolling Stones. E mi fai la traduzione di questo titolo? Simpatia per il...
per il diavolo. Sì, forse simpatia. Sì.
Affinità.
Empatia.
Empatia con il diavolo.
Affinità al diavolo.
Wow.
Insomma, gli piace il diavolo, i Rolling Stones. Abbiamo capito.
E allora, invece, di cosa parliamo? Vi avevamo anticipato che avremmo continuato sulla scia dei display.
Dei display, anche se noi facciamo radio, cerchiamo di farvi immaginare questi display.
E quindi parliamo adesso di smart display, di questi piccoli schermi ma grandi maggiordomi.
Eh sì, perché si tratta alla fine di assistenti quotidiani.
Una nuova categoria di prodotti, quella che ormai sta spopolando da qualche tempo, gli smart display, che sono dei piccoli dispositivi che tuttavia possono essere molto molto utili, in quanto al loro interno integrano diciamo un tablet, uno smartphone, una TV e una super sveglia. Sono come dei maggiordomi da salotto o da cucina da attivare con la voce e in grado di supportarci nelle incombenze quotidiane. Stavo per dire sopportarci nelle incombenze quotidiane.
Beh, alla fine se è un così assistente di vita ci dovrà anche sopportare prima o poi. Tutto questo arriva dal CES di Las Vegas.
E
quindi,
sì,
se arriva dal CES di Las Vegas possiamo essere confortanti.
Che il CES di Las Vegas è comunque una delle più importanti fiere del mondo riguardo la tecnologia.
Sì, e quindi è una cosa proprio attuale.
Diciamo qualche modello.
Sì.
C'è ad esempio quello di Lenovo, che ha uno schermo touch da 8 a 10 pollici ed equipaggiato dell'assistente di Google. E in arrivo la prossima estate per soli $250.
Beh, diciamo che costa come un tablet medio, uno smartphone.
Più di un tablet
buono.
Può riprodurre musica, leggere il calendario, trovare le previsioni del tempo, raccontarci le notizie e comunque molto altro.
Oppure c'è quello di JBL che si chiama LinkView, pure questo forte dell'intelligenza artificiale, con un display interattivo ovale da 8 pollici, una fotocamera da 5 megapixel e due altoparlanti stereo da 10 watt. Integra Google Cast e resiste agli spruzzi d'acqua. Quindi un super tablet, insomma.
Un super tablet.
E sembra essere più orientato verso la cucina.
Questo è il motivo degli spruzzi d'acqua, quando tu lo metti in cucina lì per vederti la tua videoricetta di Cristina Parodi. Poi
certo.
Sarà al sicuro.
Cotto, mangiato, spruzzato. Invece questo qua resiste anche agli spruzzi.
E ancora l'ultimo che vi diciamo, deve ancora uscire in realtà, potrebbe arrivare niente meno che da Facebook. Il social network potrebbe svelare a maggio il suo nuovo Portal.
Questo è il nome del dispositivo. Portal.
Portal, un dispositivo da casa dotato di riconoscimento facciale che dovrebbe servire innanzitutto alle video chat e poi può spaziare tra diversi contenuti di ogni tipo.
Sì, come gli altri super tablet che abbiamo detto. Quindi potrebbe arrivare il primo dispositivo marchiato Facebook.
Marchiato proprio Facebook.
Quindi oltre che un sito, potrebbe diventare anche appunto un marchio di dispositivi elettronici. Un brand Facebook.
Un brand.
Bene, ora ci ascoltiamo un'altra canzone. Arrivano i Jet con Are You Gonna Be My Girl?
Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? take my hand and come with me, because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl?
Questi erano i Jet con Are You Gonna Be My Girl, canzone sempre moderna, anche se già qualche annetto, però dà sempre la carica, sempre bella energica, proprio per rientrare adesso in cui abbiamo parlato di display, abbiamo parlato di tecnologia, ologrammi e quant'altro. Direi di farci una bella full immersion in una ingegneria a tema e andrei con la rubrica Dimmi che facoltà fai e ti dirò chi sei.
Ci vuole molto coraggio per tornare indietro quando è necessario. Ammazzo il tempo provando con l'automedicina.
Benissimo, diciamo che si parla di ingegneria fisica.
Si parla di ingegneria fisica e di questa figura professionale, appunto, che deve unire sia le caratteristiche dell'ingegnere che quelle del fisico, quindi in grado di muoversi con rapidità e competenza nei settori più avanzati della fisica applicata, quali sono ad esempio la fisica quantistica, ottica, fisica dei solidi, del nucleo, della tecnologia delle nanostrutture, dei sistemi complessi. Insomma, la fisica, come sappiamo, noi l'abbiamo avuta, di altre ingegnerie solamente al primo anno.
Sì.
Però è molto
anche
difficile.
Anche al secondo, con fisica 2. Sì, forse si lega più a fisica 2, ingegneria fisica, più sull'elettromagnetismo, ologrammi, perché
già.
No? Display.
Display.
Sì, perché è molto affine a ingegneria elettronica. Difatti il secondo anno è parte del terzo anno sono assieme a ingegneria elettronica.
Già, e tutti i corsi del primo anno ovviamente sono condivisi con gli altri studenti del Politecnico. I corsi di argomento ingegneristico sono condivisi con ingegneria soprattutto dell'informazione. E
quindi
poi
sono quasi tuoi colleghi, dai.
Dai, mi sento fiera di essere collega di un ingegnere fisico.
Questo nome è imponente, ingegnere fisico. Insomma.
E tutti i corsi tematici di argomento fisico sono invece destinati solamente agli studenti di ingegneria fisica. In questo corso di primo livello, che cosa apprende uno studente? Il metodo della matematica e delle scienze di base riferite all'ingegneria, le competenze ingegneristiche di base nell'ambito dell'ingegneria dell'informazione, quindi come dicevi tu, elettrotecnica, elettronica, campi elettromagnetici e misure, competenze di fisica avanzata ed applicata, e quindi parliamo di meccanica quantistica e statica, fisica dei sistemi complessi e anche conoscenza delle loro applicazioni ai materiali innovativi e nanosistemi. Ovviamente l'ingegnere poi fisico si troverà, una volta conseguita la laurea triennale, a poter proseguire con la laurea magistrale. Ingegneria fisica mette a disposizione dello studente una laurea magistrale, ovviamente in in 2 anni, come tutti noi. Se lo studente è maggiormente interessato alle nanotecnologie, alle nanostrutture e alla nanofisica, allora ci sono i percorsi appunto di nanotecnologie
per i nani,
per le ICT, quello svolto in sede e anche uno svolto in appunto sede internazionale. Invece se lo studente ha invece maggiori inclinazioni verso la trattazione fisica della complessità, può scegliere invece il corso solo internazionale, però di fisica dei sistemi complessi. Questi corsi, c'è da dire che sono molto internazionalizzati.
Sono in inglese.
Ecco, insomma. Quindi sono in inglese. C'è la possibilità, ritornando invece alla triennale, di fare i corsi anch'essi in inglese, per comunque sfruttare questo ambiente multietnico. Etnico.
Beh, un corso direi molto interessante, che rispetto ad altri diciamo che sta dietro al resto, perché sta dietro alla materia, sta dietro all'elettronica. È un corso fondamentale, una figura anche fondamentale, che troverà sicuramente impiego in vari settori.
In vari settori e in quali? Può partecipare ovviamente in un'azienda per sviluppare e ottimizzare materiali e dispositivi a tecnologia avanzata, può preparare e caratterizzare dal punto di vista fisico dei materiali innovativi, organizzare anche semplici circuiti elettrici contenenti dispositivi elettronici e microelettronici, e si integra bene a un gruppo di lavoro nel campo delle tecnologie dei microsistemi. Quindi diciamo che anche per l'ingegnere fisico ce n'è per tutti i gusti, insomma.
Ampia scelta, come per tutta l'ingegneria alla fine, quel Politecnico. Noi adesso andiamo con la musica, ci ascoltiamo una bella canzone dei Killers, Mr. Brightside.
Stomach is sick and it's all in my head, but she's touching his
Eccoci tornati a Non Solo Poli. Questa era Mr. Brightside
The Killers.
Sempre sul pezzo, Matteo, bravo.
Sì, bravo.
Adesso siamo in chiusura, ma per concludere questa puntata di Non Solo Poli, vorremmo parlarvi di qualche chicca scientifica, diciamo.
Sì, qualche chicca scientifica però particolare, perché si parla di fake news, di bufale.
Bufale scientifiche.
Sì, dato che dai, le fake news sono un tema abbastanza attualmente, però in politica noi ne parliamo invece in scienza.
In scienza, quindi, uno dei più esperti in materia di bufale scientifiche è sicuramente questo fisico tedesco Jan Hendrik Schön, classe 1970, famoso per le sue rivoluzionarie scoperte in materia di semiconduttori monomolecolari e nanotecnologie, quindi magari per ingegneria dei materiali siamo
sì, dai, ma anche ingegneria fisica, dai, ne abbiamo parlato prima.
Quindi nel 2001 lui dichiarò al mondo di aver realizzato
un transistor perfettamente funzionante utilizzando una sola molecola di silicio. Questo clamoroso studio però gli è valso comunque l'assegnazione di numerosi importanti riconoscimenti scientifici. Peccato che fosse tutta una bufala, perché Jan Hendrik, che in quel periodo riusciva a mantenere l'incredibile attenzione dei media, truccava banalmente i risultati dei suoi esperimenti, modificando grafici, eccetera, e gongolando davanti alla stampa di tutto il mondo.
Ebbene sì, quindi lui non ha mai ammesso le sue colpe, ma solo di aver commesso qualche piccolo errore nei suoi test.
Oh, ma guarda un po',
comunque ci ha un po' fregati tutti, perché non era vero.
Poi passiamo a un'altra, si parla di David Sokal, professore di fisica presso la New York University, che nel 96 una rivista diede ampio risalto a un suo articolo assolutamente privo di senso, scritto accostando una serie di termini tipici del linguaggio scientifico, citazioni famose e nonsense studiati ad hoc, un po' come facevano ad Amici Miei, quindi la supercazzola come fosse Antani per due, eccetera. Solo che lui, appunto, gli credettero, il suo lavoro si chiamava La trasgressione dei confini verso un'ermeneutica trasformativa della gravità quantistica. Già dal titolo si capisce che però comunque l'obiettivo di David Sokal era quello di mettere in evidenza la scarsa attendibilità delle riviste scientifiche, quindi era una cosa provocatoria la sua, e ci è riuscito con un articolo nonsense, mettendo qualche parola scientifica qua e là, è riuscito a fregare le riviste scientifiche.
E per finire invece parliamo di quest'ultima fake news, che appunto era che l'acqua conserva il ricordo delle sostanze con cui è venuta in contatto. Questo era un clamoroso annuncio fatto da un gruppo guidato dal biochimico francese Jacques Benviste, detto la française, e pubblicato nel 1988 sulla rivista Nature, e sembrava una prova per l'omeopatia. Questa rivista coinvolse anche un gruppo di esperti per controllare gli esperimenti, ma tuttavia tutto d'un colpo nessuno fu più in grado di ottenere i risultati di questo biochimico francese, e l'acqua da tutto d'un tratto perse la memoria, quindi non sappiamo più con che sostanza è venuta in contatto.
Niente memoria dell'acqua. Insomma, tutte fake news, e credo che ogni anno ce ne siano sempre che provano a fregarti.
Siamo in conclusione. Per concludere, io ho trovato una piccola frase che può concludere, iniziare direi, la nostra sessione di esami, ed è la seconda legge del terrore applicato all'università.
Wow.
Più studi per un esame e meno sai che risposta vogliono.
Quindi sono inversamente proporzionali.
Inversamente proporzionali. Quindi studiamo meno, almeno una risposta la sappiamo.
E andiamo lì a cuor leggero.
A cuor leggero.
Va bene, noi facciamo un grande in bocca al lupo a voi per gli studi. Noi ci risentiamo tra una settimana, sempre qui a Non Solo Poli. Per ora ci ascoltiamo Joy Pecoraro con Fly on the Wall. Ciao ciao!
Ciao.
Our friend seems to be awakening.
Where is this? Where am I?
Do not be alarmed, my friend. My man Ivan found you out on the cliff. Brought you here to be taken care of.
Well, thank God there's life on this island. I hardly believe.
Few people do. Yes, you weren't quite safe here at my castle, Mr.
Rainsford. Yes. Rainsford, I'm Sanger Rainsford of New York.
Rainsford? Sanger Rainsford?
Yes.
Well, it is indeed a very great pleasure and honor to welcome you, Mr. Sanger Rainsford. You're the celebrated hunter, not?
Yes. You know me?
By reputation only. I've read your book about hunting snow leopards in Tibet, you see. My name is General Zaroff. I am not English, Mr. Rainsford, but I went to a good school. Perhaps you recognize the colors of my tie.
No.
Makes no difference. I've lived too long in the jungle to be a snob.
Well, I...